Questa mattina, avendo concluso la serie sulla preghiera che il Signore Gesù Cristo ci ha insegnato, la preghiera del Padre Nostro, la preghiera del popolo di Dio degli ultimi giorni, avevo pensato di spostarmi all'esposizione di un libro dell'Antico Testamento. Ho pregato, riflettuto, ho pensato e mi sono... Ho voluto, era mia intenzione soffermarmi su un libro, diciamo, avevo pensato in un primo momento al libro dell'Ecclesiaste, ma poi ho pensato che una scelta migliore poteva essere quella di un libro storico che contiene anche una componente molto profetica, e ho quindi pensato che in questo momento particolare, siamo verso la fine dell'anno 2019, arriveremo all'inizio dell'anno 2020, avrei dovuto predicare dal libro di Neemia, perlomeno, non so se sarà un'esposizione, diciamo, versetto per versetto, capitolo per capitolo, ma sicuramente ci saranno una serie di messaggi dal libro di Neemia. Questo libro è una delle porzioni della Bibbia che amo moltissimo e dalla quale credo di avere imparato molte cose, e tutte le altre volte che l'ho predicato, credo di averlo predicato la prima volta all'inizio del mio ministero cristiano, mentre mi trovavo ancora nella provincia di Messina, poi verso la fine del mio tempo nella denominazione della quale facevamo parte anche qui a Caltanissetta, ho predicato ancora una volta il libro di Neemia alla classe di teologia pastorale, guardando in modo particolare la figura di Neemia come di un conduttore del popolo di Dio, ma questa volta ho intenzione di predicare dei sermoni se non completamente diversi, le verità sono quelle, ma cercando di soffermarmi maggiormente e considerare principalmente non tanto la persona di Neemia nel suo ruolo di conduttore illuminato del popolo di Dio, ma vorrei farlo guardando al contesto più ampio e soprattutto facendo attenzione all'opera compiuta da tutto quanto il popolo. Infatti il titolo della serie è Neemia, ricominciamo a costruire. Ricominciamo a costruire. E vedrete infatti che possiamo trarre molti paralleli tra l'opera che c'era da compiere nella Gerusalemme della fine del V secolo, l'inizio del IV secolo avanti Cristo, e credo quella opera che il Signore ci ha chiamati a compiere a noi, qui a Caltanissetta, in Sicilia, in Italia, nella nostra generazione. Infatti, io credo che davvero il Signore fu all'opera in quel tempo e in quel periodo, e prego e spero che il Dio davvero, con la sua potenza, ci animi per fare le cose che dobbiamo fare. C'è un filo rosso che percorrerà queste nuove esposizioni del messaggio del libro di Neemia, e che è questo: la ricostruzione delle mura di Gerusalemme è una metafora di una nuova e ulteriore fase nella prosecuzione dell'opera di Dio tra di noi e anche attraverso di noi. E la prima cosa che voglio fare è mostrarvi i tempi di Dio e i nostri tempi. Questa storia, infatti, del libro di Neemia inizia non con Neemia. Questa storia inizia molto tempo prima. Questa storia inizia molti secoli prima e in un posto molto diverso e per certi aspetti anche parecchio lontano da Gerusalemme, una città della Mesopotamia che si chiamava Ur dei Caldei, e in questa città abitava un uomo che si chiamava Abramo, che era un pagano, un adoratore di idoli, che Dio chiamò ad uscire fuori dalla sua città, a lasciare il suo popolo, i suoi parenti, per andare in un paese che gli avrebbe mostrato. Lo chiamò e in seguito Dio promise ad Abramo che gli avrebbe dato a lui e alla sua discendenza la terra della Palestina. Abramo però, come sappiamo, non ebbe mai il possesso della terra. L'unica porzione di quella terra che ebbe a sua disposizione fu un cimitero che dovette anche comprare. Visse da nomade, e visse da nomade anche la sua discendenza in quella terra, e a un certo punto, a causa di una carestia, la discendenza di Abramo, che si era moltiplicata, dovette lasciare la terra di Palestina e rifugiarsi in Egitto, proprio come Dio aveva detto. Infatti al capitolo 15 di Genesi Dio aveva detto ad Abramo che i suoi discendenti sarebbero stati per 400 anni nel paese d'Egitto, e lì la discendenza d'Abramo fu ridotta in schiavitù, ma dopo, al tempo opportuno, il Signore suscitò un uomo che si chiamava Mosè, che liberò il popolo di Israele. Lo liberò mediante l'azione di Dio, ma Israele, sappiamo la storia, è raccontata nel libro dell'Esodo, uscì fuori dall'Egitto, era diventato un grande popolo, e per 40 anni quel popolo girò e rigirò nel deserto, fino a quando Mosè morì, ma lasciando il suo popolo alle porte della terra promessa. Di qua dal Giordano, il Giordano lo avrebbero attraversato grazie a un nuovo miracolo che il Signore ripeté, come all'inizio aveva aperto il Mar Rosso, in questo caso aprirà il Giordano e Israele, guidato da Giosuè, entrerà nella terra promessa. Ed entrando nella terra promessa comincia la conquista della terra promessa. È un tempo certamente di guerra, un tempo di difficoltà, ma rimane, il popolo si insedia nella terra di Palestina e rimane per secoli, ma purtroppo in un modo o in un altro abbandona il Signore e si dona all'idolatria, e per questa ragione Dio gli toglie loro la terra, li manda in esilio, e inizia quello che viene conosciuto con il nome della cattività babilonese. Per 70 anni dopo la distruzione di Gerusalemme, che avviene verso la fine del VII secolo, la città viene distrutta, il tempio che il grande re Salomone aveva edificato viene bruciato, le città, le case vengono bruciate, le mura vengono abbattute, e per 70 anni Israele rimane in deportazione. Ma come era stato profetizzato dal profeta Geremia, trascorsi quei 70 anni comincia il ritorno di Israele in Palestina, e in particolar modo nella città di Gerusalemme. Il libro di Esdra, che è esattamente quello prima del libro di Neemia, in realtà anticamente i libri di Esdra e Neemia costituivano un solo libro. Il libro di Esdra inizia proprio in questo modo, parlando di un editto, di un decreto regale, di una legge, di un'emanazione sovrana da parte del re Ciro. Del re Ciro ne aveva parlato perfino Isaia, un altro dei grandi profeti del popolo di Israele, che nel 538, nel primo anno del suo regno, noi qui abbiamo delle conferme anche dalla storia secolare, sappiamo che Ciro cominciò a regnare, il persiano, avendo sconfitto i babilonesi, cominciò a regnare nel 538 avanti Cristo, emanò un decreto, e questo decreto diceva che consentiva a tutti quelli che appartenevano al popolo di Israele di tornare a Gerusalemme e di ricostruire il Tempio. E ci fu una prima partenza, uomini come Zorobabele, Giosuè, che diventerà un altro Giosuè ovviamente, un sommo sacerdote, ed altri andarono a Gerusalemme, trovarono questa città nella completa devastazione, veramente tutto il tempio era distrutto, le case erano bruciate, le mura erano abbattute, non c'erano abitanti se non probabilmente animali selvatici o qualche persona che aveva trovato dei rifugi di fortuna. Cominciarono a ricostruire prima le fondamenta del tempio e poi il tempio, ma se leggete il libro di Esdra vedrete che ci furono subito delle difficoltà. La costruzione si interruppe, ci furono delle calunnie che vennero lanciate contro il popolo, ci fu un po' di scoraggiamento, avvilimento, ma non solo questo, anche il popolo stesso, davanti alle difficoltà, si scoraggiò. E sapete qual è l'effetto dello scoraggiamento? L'effetto dello scoraggiamento non è quello di cadere in una depressione e far nulla. Alcune persone sono così. E quello è una forma certamente patologica dello scoraggiamento. Ma chi si scoraggia dal compiere l'opera del Signore generalmente, e ha una condizione di salute buona, generalmente comincia a fare altre cose. Cioè il popolo, invece di dedicarsi a lo scopo per cui era tornato a Gerusalemme, ricostruire il Tempio, cominciò a costruire le proprie case, cominciò a pensare all'arricchimento personale, cominciò a farsi i fatti propri e dimenticare quella che era la vocazione che Dio aveva loro rivolto, la ragione per cui si trovavano lì. E per questa ragione il Signore dovette mandare due profeti, il profeta Aggeo, il profeta Zaccaria. I due libri di Aggeo e Zaccaria dovrebbero essere letti insieme ai libri di Esdra e di Neemia. E Aggeo rimproverò il popolo che diceva: non è venuto ancora il tempo di ricostruire la casa del Signore, il tempio. E il profeta gli disse: sì, questo è il tempo di costruire le vostre case, questo è il tempo di dedicarvi alle vostre cose, e non vi rendete conto che più vi dedicate alle vostre cose e più trascurate l'opera alla quale Dio vi ha chiamati, meno avete soddisfazione e meno riuscite veramente ad accumulare? E così Dio fece sì che l'opera ricominciasse, e siamo nel 500, tra il 538, quando ci fu il decreto, e il 515. Abbiamo una data precisa, marzo del 515 avanti Cristo, quando l'opera del Tempio venne conclusa. Il Tempio si ricostruì, certo non era il Tempio di Salomone, non c'era l'oro, non c'era la ricchezza, non c'era lo splendore, non c'era l'ordine, non c'era la grandezza che alcuni probabilmente avranno visto e di cui si ricordavano. Infatti, quando poi il Tempio viene ricostruito, c'era gioia e c'era pianto, perché c'era un po' questa nostalgia. Però voglio farvi riflettere sul fatto che certamente l'opera si portò avanti, e secondo Esdra 6:15, il sesto anno del re Dario, Ciro non c'era più, era cambiato il re, c'era un altro re, il sesto anno del re Dario, il tempio venne dedicato. Però restava molto altro da fare, e tutto questo ci fa vedere qualcosa. Provate a vederlo: c'è questo tempio costruito a Gerusalemme, però ancora tante case sono abbattute, la città è ancora semideserta, semipopolata da pochissime persone. Le mura sono abbattute, le porte sono bruciate. Quanto durerà questo stato di cose? Beh, questo stato di cose durerà ben 80 anni. 80 anni. Infatti, quando noi leggiamo di Esdra che venne mandato a... con dell'oro, degli arredi e delle spettanze per poter continuare l'opera, era, e lo leggiamo in Esdra capitolo 7, il versetto 7, arrivò a Gerusalemme il 458 avanti Cristo. Esdra arrivò nel 458, quando nel settimo anno del regno di Artaserse. Per voi studenti di storia, Artaserse viene chiamato nella storia Artaserse Longimano o Longimane il primo, che comincia a regnare nel 465 avanti Cristo. Quindi devono passare degli 7 anni e parte Esdra. 80 anni dopo l'editto di Ciro. E infine noi abbiamo il racconto del libro di Neemia, quando entra sulla scena Neemia. Devono passare altri 13 anni. Infatti, se leggete l'inizio del libro di Neemia, e lo leggeremo, adesso leggiamo proprio i primi 4 versetti del libro di Neemia, si apre proprio in questo modo. Parole di Neemia. Avete preso il libro? Figlio di Acalia, nel mese di Chisleu, del ventesimo anno. Del ventesimo anno di che cosa? Se vedete poi all'inizio del capitolo 2, è il ventesimo anno del re Artaserse. Quindi Esdra era partito al settimo anno. Queste cose avvengono il ventesimo anno del re Artaserse, dello stesso re. Nel mese di Chisleu del ventesimo anno, mentre mi trovavo nel castello di Susa, Anani, un mio fratello, e alcuni altri uomini arrivarono da Giuda. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati, superstiti della deportazione, e riguardo a Gerusalemme. E quelli mi risposero: i superstiti della deportazione sono là, nella provincia, in gran miseria e nell'umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. Quando udii queste parole, mi misi seduto, piansi e per molti giorni fui in grande tristezza. Digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. Questo è quello che accade. E capite che da quando c'è stato l'editto di Ciro affinché il popolo tornasse a Gerusalemme, a quando accadono gli eventi che saranno raccontati nel libro di Neemia, sono trascorsi ben 93 anni, quasi un secolo. Ne capite le implicazioni? Questa è la prima cosa che voglio farvi osservare. Dio aveva stabilito che il suo popolo tornasse. Dio aveva operato nel cuore di re potenti come il re Ciro, il re Dario, il re Artaserse. Aveva destato lo spirito, se leggete Esdra, proprio il primo capitolo dice così, che Dio destò lo spirito di Ciro, Dio destò anche lo spirito di tanti uomini, di tanti, immaginate dopo 70 anni sono passate delle generazioni, si saranno anche integrati, avevano già messo in qualche modo radici a Babilonia, ma dopo 70 anni non è facile convincere i figli e i nipoti, perché questo è quello che succede, a partire verso una terra che molti di loro non sapevano che esisteva, sapevano della storia del popolo di Israele, ma probabilmente diceva molto poco a loro, se non quello che avevano imparato dal racconto dei loro genitori. Eppure partono, Dio desta lo spirito, c'è questo entusiasmo, si parte, Dio provvede i mezzi, ma gli uomini passano, i re muoiono, vengono sostituiti da altri, le generazioni passano e l'opera che è pure opera di Dio, da un punto di vista dei nostri tempi, sembra rimanere incompiuta. Dal punto di vista umano le cose accadono molto lentamente. È come se la costruzione di questa chiesa l'abbiamo iniziata noi e la finiranno i figli dei nostri figli. Devono passare 93 anni prima che si veda e ci si muova un po', ne sono passati 80 prima che succeda qualcosa di nuovo. Però se dal punto di vista umano le cose sembrano accadere molto lentamente, non è così dal punto di vista divino. Dio ha i suoi tempi, Dio ha i suoi uomini e le sue donne e ha soprattutto i suoi modi. Nel libro di Giobbe, a un certo punto Eliù dice a Giobbe: quando tu dici che non lo scorgi, sappilo aspettare. Questo è scritto nel libro di Giobbe al capitolo 35, il versetto 14. A volte sembra che Dio non stia facendo nulla, che stia dormendo, che sia inattivo. È la stessa cosa che accade al tempo di Abacuc. Nel libro del profeta Abacuc il Signore lo rassicura, il suo servo, il profeta, che si era fatto delle domande, le aveva poste davanti al Signore, non riusciva a capire certe cose, ma poi il Signore gli risponde, gli dice: scrivi la visione, incidila su tavole perché si possa leggere con facilità, perché è una visione per un tempo già fissato. Dio ha predestinato ogni cosa. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda dal tuo punto di vista, se tarda secondo il tuo orologio, secondo i tuoi impegni, se tarda aspettala, perché certamente verrà e non tarderà. Dal mio punto di vista, io, dice Dio, non sono mai in ritardo. E questo può essere applicato sicuramente alle nostre vite singole, ma primariamente dobbiamo pensarlo per l'opera di Dio. Dio è il sovrano. Dio ha il controllo su tutto. Tutti quanti siamo utili, ma nessuno di noi è indispensabile. Dio ha usato Ciro, ma Ciro è morto. Dio ha usato Zorobabele, ma Zorobabele è morto. Dio ha usato Giosuè, ma Giosuè è morto. Dio ha usato Ageo e Zaccaria, ma anche loro sono morti. E Dio ha suscitato un nuovo re. E Dio ha suscitato un altro uomo, Esdra. E Dio ha suscitato un altro uomo, Neemia. È una nuova generazione di uomini e donne. che erano nati lì, che vivevano nella miseria, perché l'opera potesse continuare. Vedete quanto è grande Dio. Noi a volte guardiamo un aspetto delle cose e ci avviliamo, ma non dobbiamo mai dimenticare il fatto che il piano del Signore si compirà. Ciò che Egli ha iniziato sarà portato a compimento. Ed Egli si usa degli uomini e a volte, nonostante gli uomini, porta avanti l'opera sua. I tempi di Dio non sono i nostri tempi. Questa è la prima lezione che dobbiamo imparare, pensando alla ricostruzione. La seconda cosa è che c'è in questo libro anche il tempo di Neemia. Sicuramente c'è il tempo di Neemia. Il tempo di Neemia viene, è il turno di Neemia. Quando si presenta sulla scena, Neemia certamente non è un buon tempo per il popolo di Dio. Era stato fatto tanto, il lavoro del Tempio era stato portato avanti, poi c'era stata questa battuta d'arresto, era passato del tempo in cui sembrava che non stesse accadendo nulla, c'erano state delle difficoltà, c'erano stati dei nemici, erano stati fermati. Certamente Dio era in controllo, ma certamente quando arriva Neemia sul... Quanti anni avrà avuto Neemia quando racconta questa storia? Avrà avuto 30 anni? Non lo so, 30, 35 anni, 40 anni, forse non più di tanto, probabilmente era già un uomo, era già maturo, aveva un ruolo importante, ma evidentemente avrà visto e avrà saputo, ma magari era troppo giovane quando Ezra è partito. Ed era lui, è rimasto lì, è rimasto nel castello di Susa a fare il suo lavoro. E arriva il tempo di Neemia. Molto era stato fatto, molto ancora rimaneva da fare, ma Neemia conosce la condizione del popolo di Israele, del popolo da Gerusalemme. I superstiti della deportazione erano là, nella provincia, in gran miseria, nell'umiliazione, le mura di Gerusalemme restavano in rovina, le sue porte consumate dal fuoco. Certo, per Neemia, tutto sommato, le cose andavano abbastanza bene. Aveva un ruolo e una posizione onorata, faceva il coppiere del re. Ora, il coppiere del re non era semplicemente uno che versava il vino al re affinché lo bevesse. Il coppiere era un compito di responsabilità. Dovete sapere che a quell'epoca c'era la paura da parte di questi uomini potenti che potessero essere avvelenati. E quindi chi dava da bere al re era una persona di fiducia. Generalmente doveva lui per primo bere il vino prima di darlo al re, affinché potesse essere certo che non fosse partecipe di una cospirazione nei confronti del re. Era un uomo di fiducia, era un uomo di grande anche autorevolezza e autorità, perché stava accanto al re. Molte volte per avere potere non bisogna necessariamente avere un certo ruolo politico, ma basta conoscere le persone giuste, non è vero? Molte volte fa molto di più un usciere piuttosto che una persona che ha dei galloni che si trova da, perché conosce le persone giuste. E sicuramente Neemia aveva un posto. Non solo un posto statale, un posto dignitoso, un posto che gli dava di che vivere, ma era anche certamente in una buona condizione, ma evidentemente non era né soddisfatto né appagato. Dal punto di vista umano tutto andava bene per lui, il suo stipendio era assicurato, come si dice dalle mie parti, io sono cresciuto sul mare, la sua barca era all'asciutto, era al sicuro, ma evidentemente lui aveva qualcosa dentro di sé, continuava a interessarsi del popolo di Dio, dell'opera di Dio, e sebbene fosse nella prosperosa città di Susa, sapeva di non essere di Susa. Era nel mondo, ma non era del mondo. Quindi ci sono i tempi di Dio e ci sono i tempi di Neemia. E che cosa richiedono i tempi di Neemia? Pensiamo a noi. Noi tutto sommato potremmo essere paragonati ai superstiti di Gerusalemme, no? Siamo qui perché evidentemente alcuni di noi hanno lavorato una vita e sono ormai in pensione e hanno di che vivere. Altri hanno un lavoro, altrimenti saremmo andati via, anche noi, come tanti altri sono andati via dalla nostra città, i nostri figli, per andare a cercare un lavoro. Tutto sommato, noi che siamo qui, siamo, sì, certo, non siamo in una città prospera, ricca, florida, però ognuno di noi ha tutto sommato una condizione accettabile di vita. Abbiamo le prove di tutti i giorni, abbiamo le nostre difficoltà, ma in fondo possiamo paragonarci a Neemia, no? Che si trovava nel castello di Susa. Però Neemia non si accontenta della sua vita mediocre o anche buona e imborghesita, perché comprende quali sono i suoi tempi. E cosa richiedono i suoi tempi? Cosa richiedono i nostri tempi? Credo che non sia necessario ribadire ancora una volta che i nostri sono tempi difficili, tempi malvagi quelli in cui viviamo. Ne abbiamo parlato nell'esposizione di Seconda Timoteo 3, ho parlato a lungo del fatto che la preghiera che Gesù ci insegna è la preghiera degli ultimi giorni, dei santi degli ultimi giorni, del popolo degli ultimi giorni. E questo è stato il fondamento delle ultime due serie, ma noi oggi viviamo in tempi che sono politicamente difficili. Io non so se voi, ascoltando le notizie al telegiornale, io ho smesso di vedere i talk show. Ho smesso. C'è stato un tempo in cui ero particolarmente interessato a vedere di martedì o prima ancora quando si chiama, come si chiamava, non ricordo, eccetera, e ce n'è una al giorno. Ma io ho smesso, mi sembra, e questo non per disinteresse di quello che sta accadendo nella vita politica italiana, ma semplicemente perché mi sembra che noi viviamo in un tempo che politicamente, socialmente, spiritualmente è un tempo estremamente difficile, e i politici della nostra nazione cercano di farci credere di avere loro la soluzione ai nostri problemi. Ne viene uno e dice bisogna fare così, arriva l'altro, no, bisogna fare così, e ci guardano e tra di loro, al loro interno stanno implodendo, pensateci, e c'è chi cerca di trarre vantaggio dell'implosione di parti politiche per dare semplicemente un'altra spinta, sorge un altro movimento, cade un certo movimento. Ma in realtà nessuno ha il coraggio di dire la verità. Siamo nei guai e non sappiamo quello che dobbiamo fare, perché questa è la condizione della nostra nazione politicamente. Sentiamo di vertenze, di grandi fabbriche, dell'Ilva, eccetera. Tutti cercano di fare qualcosa, mettono una pezza. Un anno funziona ancora la nuova, quanto durerà la nuova salvezza dell'Alitalia? Altri 6 mesi, altri 8 mesi, è 20 anni che si parla di questa situazione e non si risolve. Perché? Perché non si sa quello che si deve fare, da un punto di vista politico siamo nei guai, ma non parliamo soltanto dal punto di vista politico, pensiamo all'economia, ma vi rendete conto? Queste cose hanno un impatto su di noi, sulla nostra Chiesa. La nostra Chiesa potrebbe essere forse il doppio di quello che è se le persone che sono entrate non avessero dovuto andare via per lavoro. I nostri figli sono partiti. Vedo questi ragazzi e con chiunque parlo sento dire: io sto mettendo da parte dei soldi non nel caso in cui i miei figli dovranno andare fuori, ma quando dovranno andare fuori? Da qui. La Sicilia si sta spopolando. Eppure la Sicilia non è mai stata una nazione misera e povera. Ma questo è lo stato delle cose. Dal punto di vista poi dell'etica, le famiglie si dissolvono. Quante persone, quanti compagni avete di classe, ragazzi, ragazze, che vi dicono: i miei genitori sono separati, o i miei genitori si stanno separando, oppure i miei genitori non si sono separati, non si stanno separando, ma nella mia famiglia non c'è pace, non c'è gioia, non c'è armonia. Le famiglie si dissolvono. Gli stili di vita e la sessualità che la scrittura condanna come abominevoli, l'omosessualità, la bestialità, ogni tipo di promiscuità vengono praticati, giustificati come accettabili, come normali. E tutto questo viene pubblicizzato. Questa è la condizione in cui noi viviamo, nelle scuole, e lasciatemelo dire, nelle scuole si impara pochissimo. E non solo nel sistema educativo, ma anche i mezzi di comunicazione di massa continuano a diffondere sempre più sistemi di pensiero ateistici, pagani, che si fanno strada anche in modo assolutamente inconsapevole nelle menti e nelle anime perfino dei cristiani di fede evangelica e nei loro figli. Sentiamo parlare il darwinismo, l'idea della esistenza di un Dio creatore. Sono assolutamente all'ordine del giorno. Dio creatore non è considerato. E se tu togli la creazione e il Dio creatore, hai tolto le basi della vita stessa. Ha un'implicazione straordinaria. Se tu dalla natura togli il Dio che l'ha creato, che cos'è che diventa Dio? La natura, la materia. E questa è una delle ragioni per cui noi vediamo che è sorto questo ambientalismo smodato. Il mondo, dobbiamo salvare il mondo, perché il mondo deve essere rispettato, perché il mondo è tutto quello che c'è. Il veganismo, non la vita non degli animali, non deve essere toccata. L'animalismo, se vi permettete di parlare male o di fare del male a un animale, magari andate in galera. Se portate la vostra figlia ad abortire, nessuno si interessa del fatto che dentro quel grembo c'è un essere umano, non un animale che viene fatto a pezzi e distrutto. C'è il completo sovvertimento delle cose e dei valori. Queste cose derivano da concezioni pagane e ateistiche. Sono molto serio, fratelli. Ci dobbiamo pensare a tutto ciò. Perché c'è uno sbiadimento delle convinzioni forti che hanno caratterizzato la visione del mondo di tantissime generazioni di cristiani. La creazione speciale del mondo, delle piante, degli animali, dell'uomo, il rispetto della legge, dell'autorità. I cristiani sono i primi che rispettano il mondo, la natura, le piante, gli animali, Dio che ha misericordia di uomini e bestie, Dio che ha creato le piante, Dio che ha creato la natura finché noi ne godiamo. Ma comprendete che queste sono cose completamente diverse da quello che stiamo vedendo intorno a noi? E che dire delle condizioni delle chiese? Neemia al suo tempo sente che c'è grande miseria, che c'è distruzione, e noi che dobbiamo dire nella condizione delle chiese, anche delle chiese tutte quante, anche delle chiese cristiane, da una parte troviamo il tradizionalismo che diventa la regola, un tradizionalismo antibiblico, quello che il Signore Gesù Cristo, se oggi fosse qui su questa terra, direbbe esattamente la stessa cosa che ha detto ai farisei e ai dottori della legge: voi con le vostre tradizioni avete annullato la parola di Dio. Il cattolicesimo romano continua ad essere attaccato, sì, cerca di rinnovarsi, cerca di cambiare faccia, ma in fondo è sempre quello, è quel sistema anticristiano che rimane attaccato alle tradizioni degli uomini che hanno annullato la parola di Dio e che hanno sostituito la parola di Dio e la verità con insegnamenti che non sono in essa contemplati. Tradizionalismo antibiblico, ignoranza. Ignoranza delle cose della scrittura. Avete mai visto uno di questi quiz che si fanno la sera per televisione? Quando fanno una domanda sulla Bibbia, anche persone laureate, gente di una certa cultura, che i miei figli a pochi anni di vita conoscevano già, non sono in grado di rispondere, non sono in grado di orientarsi. C'è una grande ignoranza sulle cose del cristianesimo. Stavo leggendo in questi giorni un libro scritto da un cattolico, la prima generazione incredula, che si lamenta di quanta ignoranza c'è nel cristianesimo, anche delle cose fondamentali, tra le nostre generazioni. Poi non ci meravigliamo che aumenta l'ateismo, che aumenta l'agnosticismo, che le persone che vanno in chiesa sono sempre di meno, e questo dappertutto. Gli evangelici continuano a rimanere stabili, ma sembra che tutta questa gente che il sistema religioso italiano stia perdendo, non è che vanno a finire che sono evangelizzate e si convertono, ma si perdono in una concezione della vita assolutamente materialistica. Questi sono i nostri tempi. E se pensiamo alle chiese evangeliche, che cosa troviamo? Troviamo eresie, divisioni, superbia. Io sono meglio di te, io sono più evangelico di te, io sono più riformato di te, io sono più santo di te. Forme terapeutiche psicologizzate di un cristianesimo che serve soltanto a darci il massimo della vita qui ed ora, o a cercare il massimo della vita qui ed ora. Dobbiamo cambiare il mondo affinché il mondo sia un posto migliore. No, dobbiamo evangelizzare in attesa che Cristo ritorni. E che cosa dire della nostra stessa Chiesa? E adesso arrivo alle dolenti note. Perché se Neemia è colpito da quello che accade, non è soltanto colpito dal paganesimo persiano, ma è colpito dalla condizione dei propri fratelli, della sua stessa Chiesa, possiamo dire. E io qui voglio essere molto, molto diretto e serio, ma siamo davvero sicuri che nella nostra Chiesa, sto parlando a voi, fratelli della Chiesa Cristiana Evangelica Sola Grazia di Caltanissette, stiamo costituendo per la città e per il resto del mondo che ci osserva un esempio di amore fraterno, di servizio generoso, di famiglie rinnovate dove l'ubbidienza, la sottomissione, la conduzione assertiva e gentile mostrano che noi non solo abbiamo una cultura diversa, ma siamo persone diverse. Persone diverse che vengono notate, osservate e che devono essere ridefinite perché percepite come differenti. E probabilmente anche come migliori. A me non mi sentirete mai dire, perché non lo penso, che noi siamo migliori di alcun altro. Ma io aspiro ad essere migliore, ma vorrei che sia qualcun altro a dire di noi che siamo migliori. Altri ti lodi, non la tua bocca. E l'ho sentito dire più volte, noi siamo i migliori. Io odio questo modo di pensare. E lo odio non perché semplicemente lo penso e non lo dico, ma perché sinceramente non lo credo. Fratelli, io vi amo, ma non credo che voi siate i migliori cristiani che io conosca. Come penso, voi potete dire benissimo di me che io non sono il miglior pastore, e non sbagliereste. L'altro giorno mi ha scritto un bambino, mi ha molto fatto piacere, devo dire. Quando vi fanno un complimento, no, dite la verità, vi fa piacere, no? E un ragazzino della mia scuola mi ha scritto: professore Ulfo, tu sei il più buon professore del mondo. Ma è una bugia! Non è possibile! Prima di tutto perché non conosce tutti quanti i professori del mondo, e secondariamente perché non mi conosce davvero molto bene, altrimenti non l'avrebbe detto. Ma non ci penso proprio che noi siamo i migliori, fratelli. Dobbiamo spostarci verso un miglioramento, questo sì, e se non abbiamo di noi questa idea, guai a noi, fratelli, guai a noi. E Neemia l'aveva percepito. Il suo popolo, sebbene il popolo di Dio, il popolo al quale il Signore aveva fatto le promesse, era in una condizione di miseria. E fratelli, noi dobbiamo imparare a fare la stessa cosa che ha fatto Neemia. Io sto per concludere. Cosa dobbiamo fare, quindi? Cosa accade in Neemia? Prima di tutto, Neemia guarda al di là del suo orizzonte limitato. E come fece Neemia, che si informò di che cosa stava accadendo a migliaia di chilometri di distanza da lui e non si accontentò della posizione di responsabilità, di privilegio, di sicurezza in cui stava vivendo, non pensò che in fondo lo scopo della sua vita era sbarcare il lunario e arrivare alla pensione nel miglior modo possibile? C'è qualcuno di voi che lo pensa? Se lo pensate, siete miserabili. Cosa state cercando voi che non avete ancora un lavoro? Un lavoro per poter arrivare, sbarcare il lunario e poi arrivare a una pensione nel miglior modo possibile? O voi che state lavorando, che cos'è? Questa è l'aspirazione della vostra vita? Poter dare da mangiare alla mia famiglia, arrivare ad andare avanti, arrivare alla pensione, poi si vedrà? È questo lo scopo della vita dell'uomo? Chi ha sperato in Cristo solo per questa vita, dice l'apostolo Paolo, non vi offendete se vi ho detto che siete miserabili, ve l'ha detto Paolo, a voi e a me, è il più miserabile degli uomini. È uno dei popoli più secolarizzati, può diventare proprio il nostro popolo. Perché? Perché noi abbiamo abbandonato i vizi che ci facevano sperperare i soldi, ci siamo dedicati al lavoro, siamo persone lavoratrici, mettiamo da parte dei soldi e pensiamo che poi quella è tutta la nostra vita. Ma è questa la ragione per cui esistiamo? Per cui ti alzi al mattino, alle 6, alle 5, c'è chi si alza molto prima, e vai a lavorare, poi torni a casa, e poi vanno avanti gli anni e passano così? È davvero questa la nostra, l'esistenza a cui aspiriamo? Neemia guardò oltre e considerò mettere tutto ciò che era e tutto ciò che aveva al servizio di Dio, del suo Dio e del suo popolo. E vorrei dirvi che non è necessario essere coppieri del re, ma basta alzare lo sguardo oltre le mura domestiche, oltre le legittime richieste della nostra famiglia allargata, oltre i doveri del nostro lavoro, e identificare aree di bisogno, informarci cercando di capire quali siano le nostre risorse. Non sono io che vi devo dire quello che dovete fare, ma sono io a dirvi: no, smettetela di guardarvi l'ombelico e alzate gli occhi perché voi siete stati salvati dal Signore per compiere un servizio in questo mondo. E se la vostra famiglia, se il vostro circolo, anche la vostra chiesa, inteso come comunità locale, semplicemente vi vuole chiudere in una piccola prigione, alzate gli occhi a Dio. C'è certamente qualcosa di più che può essere fatto. E la seconda cosa, ci dobbiamo lasciare coinvolgere emotivamente. Dobbiamo sentirci solidali con chi sta soffrendo. Quelle persone sono i nostri fratelli, i superstiti della deportazione, che sono in grande umiliazione. E dalla fase dello studio e dell'informazione, molti diranno, sì, ma io queste cose le so, le vedo, le conosco, vedo la distruzione che c'è nel mondo, vedo la gente come sta vivendo male, lo so. Dobbiamo passare a un'altra fase, alla fase del coinvolgimento emotivo. Dobbiamo imparare a vivere le vite altrui e comprendere il modo in cui possiamo spenderci per gli altri. Dobbiamo imparare a piangere sulle rovine. Questo è quello che io voglio che rimanga da questo messaggio stamattina. Dobbiamo imparare a piangere. Ma io non so piangere. Perché lo sai perché non sai piangere? Lo sapete perché non sappiamo piangere? Perché siamo troppo superficiali e guardiamo le cose troppo da lontano, da distanza, non ci soffermiamo sulle cose. Noi abbiamo tante buone ragioni per rallegrarci. Voi lo sapete che io sono una di quelle persone che veramente odia quelli che hanno un'attitudine negativa, che vedono sempre il bicchiere mezzo vuoto, che vedono sempre tutto nero. E certo, questa è sicuramente una cosa sbagliata, ma è altrettanto sbagliato pensare che nonostante tutto andrà bene, perfino se non facciamo nulla. Noi siamo chiamati a vedere il buono, ma siamo spesso tentati a vederlo nel lontano e diciamo va bene, in fondo noi aspettiamo il buono che deve venire, che verrà, un po' come aveva fatto Marta quando davanti alla realtà della morte di Lazzaro diceva sì certo, risusciterà nell'ultimo giorno. Quindi insomma mi consolo con questa realtà, ma non è così. A volte le nostre affermazioni più fiduciose non fanno che mascherare proprio la mancanza del credere che Dio nell'oggi ci dà qualcosa in cui dobbiamo fare. In certe situazioni dobbiamo toglierci gli occhiali rosa e qualunque sovrastruttura che sembra di apparire come fede e metterci a piangere. E per metterci a piangere che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fissare a lungo. C'è un passo nel secondo libro dei Re che mi ha fatto riflettere un po'. Lo potete prendere con me, un passo strano. C'era un re, il re d'Assiria, Ben-Hadad, che aveva mandato un suo servo dal profeta Eliseo perché voleva sapere se sarebbe guarito o meno. Infatti guardate al versetto 8 dice così. Allora il re disse ad Azael, secondo re capitolo 8 versetto 8. Il re disse ad Azael, prendi con te un regalo, vai incontro all'uomo di Dio, consulta per mezzo di lui il Signore per sapere se io guarirò da questa malattia. Azael andò dunque incontro a Eliseo portando con sé come regalo tutto quello che c'era di meglio a Damasco, il carico di 40 cammelli. Appena giunse si presentò a Eliseo e gli disse, tuo figlio Ben-Hadad re di Siria mi ha mandato da te per dirti, guarirò da questa malattia. Eliseo gli rispose, vai e digli, guarirai di certo, ma il Signore mi ha rivelato che morirai, sicuramente, morirà sicuramente. E l'uomo di Dio, ascoltate, questo è il punto, versetto 11, l'uomo di Dio posò lo sguardo sopra Azael e lo fissò a lungo e poi si mise a piangere. E Azael disse, perché piange il mio Signore? Eliseo disse, perché so il male che farai ai figli di Israele, tu darai alle fiamme le loro fortezze, ucciderai i loro giovani con la spada. Ho visto che dove si parla di pianto nella scrittura c'è proprio questa ripetizione. Quando è che Gesù pianse su Gerusalemme? Mentre stava andando verso Gerusalemme, no? Quando Gesù entrò a Gerusalemme, andò nel Tempio, si adirò contro il male, contro il peccato. Ma prima di adirarsi, Gesù pianse su Gerusalemme. Perché pianse su Gerusalemme? Perché vide Gerusalemme, guardò Gerusalemme, considerò Gerusalemme, considerò quello che stava per succedere a Gerusalemme e pianse. Proprio come aveva fatto il profeta Eliseo. Quando è che Gesù pianse davanti alla tomba di Lazzaro? Vieni a vedere dove l'abbiamo posto. Gesù arrivò lì, guardò, si fermò, rifletté. Non è che non amasse Lazzaro, ma vedendo la tomba, concentrandosi su quello che era accaduto, gli effetti del peccato, la morte, Gesù pianse. Quindi, perché noi non piangiamo? Perché noi non vediamo tutto questo male, questa miseria in noi, accanto a noi, nella nostra Chiesa, nel nostro mondo? E se vogliamo essere persone che costruiscono le mura di Gerusalemme, se vogliamo essere persone che ricominciano a costruire o che portano avanti l'opera di Dio, se vogliamo lasciare un segno nella storia, non per la vanità di lasciare un segno, ma semplicemente per adempiere la chiamata di Dio nella nostra storia, prima ancora di fare alcunché, dobbiamo piangere e pregare, e magari perfino digiunare, come faceva Neemia. È davvero giunto il tempo in cui dobbiamo ricominciare a costruire? È giunto il tempo in cui dobbiamo smetterla di pensare principalmente, e per alcuni di noi o di voi, esclusivamente alle vostre case e alle vostre cose. Io non ho bisogno di voi, Dio non ha bisogno di voi, ma se voi volete un posto nel regno di Dio e volete accumulare un tesoro, dovete pensarci. Bisogna che alcune delle vostre priorità cambino. È giunto il momento in cui ricominciamo a costruire. E non pensate quello che vi sta passando per la testa, o che è passato molte volte alla testa a me, sì, ma tutto sommato abbiamo fatto tanto. È vero, l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto. Pochi anni fa qui c'era un fosso. 20 anni fa non c'era una chiesa dove si predicava la parola di Dio come la si predica qui. Questo è quello che noi abbiamo fatto con l'aiuto di Dio, ma non è abbastanza. Non possiamo fermarci. L'opera non è compiuta, l'opera non è finita. Dobbiamo ricominciare a costruire con entusiasmo. E non è forse dove c'è la miseria che è maggiormente richiesta la nostra opera? Qual è la tentazione di andare via dalla miseria? Ma qual è potrebbe essere la ragione per cui Dio ti ha messo in questo luogo misero spiritualmente, umanamente, socialmente, economicamente? Non potrebbe forse essere che tu hai una parte per essere un agente di cambiamento? Siamo in mezzo alla Sicilia, pensiamoci. Possiamo avere un ruolo davvero strategico se Dio ci darà grazia e mezzi per continuare ad evangelizzare il resto della nostra regione. La nostra visione all'inizio, anni fa, era di vedere, prima della fine della nostra esistenza, almeno una chiesa fondata in ogni provincia della nostra regione. Questo deve continuare ad essere il nostro lavoro, in mezzo alle difficoltà. Se non faremo nulla, non sbaglieremo. Se faremo, continueremo a sbagliare come abbiamo sbagliato, ma non avremo la possibilità di vedere la mano di Dio all'opera. Cosa possiamo fare? Per Neemia giunse il tempo della responsabilità. E per noi? Ci sono persone che sanno solo lamentarsi. Le persone che si lamentano sono parte del problema. Dio non bada ai lamenti vani. Quando dici che non lo scorgi, sappilo aspettare. Questa è la citazione di tutto quanto il versetto. Ci sono persone che si sanno solo lamentare, loro sono parte del problema. Ci sono quelli che sanno sempre cosa bisognerebbe fare, che hanno una progettualità, che vedono con chiarezza le cose che devono essere fatte. Spesse volte queste persone sono quelli che sono d'intralcio all'opera di Dio. Perché spesse volte l'opera di Dio va in sensi e in modi per noi inaspettati. Prima di progettare, prima di fare, ci sono cose per cui dobbiamo piangere e pregare. Sarà questa la settimana in cui piangeremo e pregheremo? Io lo spero per me. Fratelli, vi sembrerà strano? Vi sembrerà un pensiero che qualcuno potrebbe giudicare pietistico? Ma io credo che il mio devo essere più coinvolto emotivamente e posare più a fondo il mio sguardo su quelle famiglie devastate, su quelle vite miserabili e giungere al punto in cui, come diceva il salmista, fiumi di lacrime scendono dai miei occhi. Perché? La tua legge non è osservata. Vedete, non piange chi ha gli occhi chiusi, piange soltanto chi ha gli occhi aperti. Chi ha gli occhi aperti sulla legge, chi ha gli occhi aperti sulla trasgressione della legge e su chi riflette sulle conseguenze della trasgressione della legge di Dio. E perciò vi ho dato il compito per questa settimana. E io spero e prego che domenica prossima tornerete qui, io non ci sarò domenica prossima, ma che voi tornerete qui e poi la prossima volta quando continueremo a riflettere su Neemia, in cui nella nostra cameretta di preghiera, nel nostro segreto, nella nostra famiglia potremo dire di aver pianto sulla miseria che sta intorno a noi e di aver gridato a Dio affinché ci aiuti a cambiare le cose e a ricominciare a costruire. Chiniamo il capo. Signore, la tua parola a volte viene per rallegrarci e farci toccare il cielo, altre volte per gettarci a terra sulla nostra faccia, e noi ti supplichiamo, Signore, che possiamo conoscere quella beatitudine di cui Gesù ha parlato. Beati sono quelli che fanno cordoglio. Beati sono quelli che sono afflitti. Beati sono quelli che piangono. E che insieme a questo cordoglio, questa afflizione, questo pianto possiamo conoscere la beatitudine della consolazione che viene da te. Aprici gli occhi, oh Signore, e aiutaci a smetterla di essere così superficiali e a dire a noi stessi solo una parte della verità. Aiutaci a smetterla di paragonarci con quelli che sono peggiori di noi e a sentirci migliori e di coltivare quel senso di superbia che davanti a te è un abominio. Concedici, oh Signore, di essere uomini e donne che, come Neemia, piuttosto che pensare alla propria personale ricchezza e benessere, comprendono che tutto quello che l'uomo avrà tenuto per sé lo perderà, e tutto quello che avrà perso per amore del tuo nome e del regno di Dio sarà quello che ritroverà nel cielo. Aiutaci, oh Signore, a non avere un cristianesimo imborghesito, mediocre, egoistico e superbo, ma ad essere persone che rispecchiano quella luce che viene dall'alto e che, come il Salvatore, sono capaci di piangere davanti alla morte della società e nella città e nell'uomo, capaci di piangere e conoscere il dolore e la sofferenza della vita vissuta lontana da Dio. Ti ringraziamo perché tu apri i nostri occhi e ti supplichiamo che tu apra anche i nostri cuori. Te lo chiediamo nel nome di Cristo.